credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Diciottesimo incontro. La Theotokos.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio.
Bentrovati.
Ad aprire l'incontro conclusivo della nostra serie quaresimale è un brano tratto dal capitolo primo del Vangelo secondo Matteo, versetti 18-21. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Ecco, dopo aver ascoltato questo testo che ci porta nella nostra ultima trasmissione ad un'altra tradizione, noi abbiamo affrontato le tradizioni di Luca e di Giovanni, partiamo dalla tradizione di Matteo. Nel momento in cui Giuseppe deve affrontare il mistero di ciò che è generato in Maria, dovendo fare i conti con questa opera, questa iniziativa di Dio, ecco che noi siamo di fronte a un tema che ci può servire da sintesi, un po' per vedere tutte le trasmissioni che abbiamo insieme vissuto e un po' per andare a un nocciolo fondamentale. Quello che vogliamo tematizzare per l'appunto in questa trasmissione è quel pezzo del simbolo della fede che riguarda proprio Maria e che richiese addirittura lo sforzo, il travaglio di un concilio, il concilio di Efeso nel 431, per definire Maria la Theotokos, termine greco che intende l'essere madre di Dio. Non semplicemente madre di Cristo, ma madre di Dio. Il concilio di Efeso così completa una riflessione che era partita dal concilio di Nicea, che aveva detto generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Il concilio di Costantinopoli poi aveva incarnato di Spirito Santo da Maria Vergine, ed ecco che il concilio di Efeso aggiunge questo pezzetto al dogma cristiano, non nel senso che aggiunge, ma rende esplicito qualche cosa, che questa definizione che permette di sostanziare ancora di più questo credo, come si dice tecnicamente, niceno-costantinopolitano, il credo ovvero sia più lungo che diciamo in genere durante la Santa Messa. Perché è importante questo tema? Perché la Chiesa, dovendo definire questa realtà di Maria come madre di Dio, sta dicendo qualcosa che non è semplicemente una indicazione che la riguarda, è molto, ma molto di più. Noi vediamo che qui c'è una esplicitazione di quello che è avvenuto in Maria. Tutto il nostro viaggio, tutto il viaggio che abbiamo fatto accanto a lei, vedendo la sua avventura dall'ingresso dell'angelo nella sua casa e dall'annunzio di Gabriele a lei fino all'essere in preghiera con i discepoli nel libro degli Atti degli Apostoli è l'avventura della fede. E questa avventura della fede in lei prende una forma ben precisa che la Chiesa ha dovuto definire come una cosa che è legata a Cristo in una maniera così straordinaria. Lei è madre di Dio, ovvero sia ciò che noi vediamo in lei continua ad essere una luce sulla vita di ogni cristiano. Per questo ciò che appunto la Chiesa va definendo è qualcosa che riguarda da una parte fondamentalmente la definizione di chi è il Signore Gesù. Perché dobbiamo ricordare che, come dice il grande mariologo René Laurentin, a rigor di termini non esiste un dogma mariano, esiste un dogma cristiano di cui la Madre di Cristo è parte integrante, ovvero sia capire la Vergine Maria, parlare di lei, ha sempre uno sfondo fondamentale, capire meglio Cristo e come Cristo ci salva. Maria vede nella sua carne l'irruzione di Dio. Maria ha in sé, per la sua verginità, la certezza che è un'opera di Dio. La verginità di Maria diventa la condizione perché l'iniziativa sia completamente da parte del Creatore, da parte di Dio Padre per opera dello Spirito Santo, e quel che in lei, come abbiamo sentito nel testo iniziale, è generato dallo Spirito Santo. Qui è come se in un certo senso Dio stia completando la creazione, perché l'uomo nella carne di Maria arriva all'unione completa appunto con Dio. Questa cosa qui è una luce sulla nostra esistenza, è una luce sulla nostra vita, è una luce sulla vita cristiana. La verità dell'uomo è questa unione con Dio. Noi non capiamo l'uomo finché non capiamo la sua avventura, come questo diventare fino in fondo una sola cosa con Dio. Se noi pensiamo a quello che celebriamo in ogni Eucaristia noi celebriamo questo diventare una carne sola con Cristo, Lui che viene in noi e noi che diventiamo Lui. Noi non capiamo la santità, le opere cristiane, se non partiamo da questa luce che l'avventura di Maria dà su tutta la fede cristiana. Un martire, per esempio, è un pezzo di Cristo, è un alter Christus in pieno, come ogni battezzato è chiamato ad essere. Il Vangelo di Luca, infatti, ci ha presentato il martirio di Stefano, nel secondo libro, negli Atti degli Apostoli, perfettamente parallelo alla croce di Cristo. Stefano, come abbiamo già detto in un'altra trasmissione, muore ripetendo le stesse frasi di Cristo. C'è uno scopo, la cristificazione dell'uomo. Oggi noi questa cosa la stiamo un po' perdendo ed è importante quindi capire come avviene questo in Maria, perché diventa una chiave perché ciò avvenga in tutti noi. Se torniamo al testo con cui abbiamo aperto questa trasmissione, siamo di fronte all'enigma di Giuseppe. Giuseppe è di fronte a un fatto straordinario che ha il rischio di interpretare in maniera ordinaria. La sua promessa sposa è incinta. Ed ecco che la prima lettura è la lettura così, carnale. Questa cosa qui viene dall'uomo. Questa è una tentazione che abbiamo anche oggi, di interpretare in maniera carnale le opere cristiane. Proclamare che Maria è madre di Dio è aggredire nello spirito questa nostra tentazione, la tentazione di vedere tutto semplicemente come un problema umano. Perché questo è pericoloso? Perché trasformare il Vangelo in una cosa a cui io devo rispondere con la mia forza è una cosa gravissima, perché fa diventare il Vangelo un moralismo schiacciante, inarrivabile. Trasformare Gesù Cristo in un semplice esempio da seguire, anche logicamente lo è, ma non lo è solamente, questo è molto pericoloso. Ovvero sia, se io mi pongo di fronte al Vangelo e cerco di compierlo con la mia capacità umana, io non arriverò mai a quello che Cristo ha fatto. E inoltre c'è un problema. E perché mai Cristo allora è venuto? A fare qualcosa che potevo fare da solo, bastava saperlo. Allora sarebbe bastata la legge. Sarebbe bastato che qualcuno mi informasse su ciò che dovevo fare. Ma questo non è la fede. La fede non è un impegno dell'uomo che risponde ai dettami della legge, per cui si mette e tira fuori il meglio di sé. Il meglio di noi, per quanto ci sforziamo, non varcherà mai la soglia dell'abisso del nulla. Il nostro limite impone una incompiutezza naturale che c'è nell'uomo, ovvero sia la nostra creaturalità necessita, per arrivare all'eternità, per arrivare alla pienezza, di qualche cosa che non viene da noi. Noi non possiamo pensare di fare del cristianesimo semplicemente un'opera umana che viene dalla psiche e dalla capacità e dalla sensibilità dell'uomo, che viene dal suo impegno. Se così fosse, noi saremmo di fronte a una cosa che somiglia a una filosofia, non è un incontro, somiglia ad un'etica, ed è gravissimo. Oggi noi abbiamo questa tendenza: parlare alle persone, predicare anche al cristianesimo tutto nella chiave della richiesta del loro impegno, della richiesta del loro sforzo. Stiamo guardando a Maria per capire la fede e capiamo che questo punto assolutamente va ricordato. Maria, la stessa Immacolata Concezione Maria, non avrebbe mai potuto da sola generare il Figlio di Dio. Doveva intervenire Dio. Ma a questo punto noi possiamo rischiare di andare dall'altra parte. Possiamo rischiare di dimenticare che la nostra bella fede è sempre un po' paradossale, annette sempre l'altra polarità, l'altro rischio da evitare. Allora noi potremmo dire, per contro, questa cosa qui. Noi non potremmo mai generare una compiuta opera cristiana da soli, perché la carne non può produrre da sola l'opera di Dio, non può produrre la vita eterna, non può produrre l'amore di Dio, produrrà il suo amore umano. Possiamo pensare allora andando all'altro estremo. Allora l'uomo non conta niente. Allora è tutta un'opera della grazia, è tutta un'opera di Dio. E qui cadremmo dall'altra parte. Sarebbe un altro errore madornale. Sarebbe una passività che Dio non ha concepito, che Dio non ha messo in atto. Qui c'è il fatto che la grazia suppone la natura dell'uomo. Infatti noi dobbiamo arrivare alla sintesi meravigliosa che è sotto questa definizione di Maria come madre di Dio. Lei è madre fisicamente, ma di Dio, solamente Dio poteva dargli di fare questo, ma è lei che lo fa. Noi arriveremo alla definizione di Sant'Ireneo di Lione, meraviglioso, splendido, luminosissimo padre della Chiesa, che dice: caro capax Dei, la carne è capace di Dio. Non è vero che Dio fa tutto, punto e basta, e noi siamo semplicemente passivamente ricettori della sua opera. No, noi siamo capaci di accogliere l'opera di Dio. Maria è madre di Dio. Dio interviene lei, non lo potrebbe fare di suo, ma lo fa con il suo assenso. Nella sua carne vive un'opera di Dio, cioè l'incontro vero fra Dio e l'uomo. Noi nella nostra fede non siamo chiamati né a vivere secondo moralismo, per cui è tutto un nostro impegno, né a vivere secondo uno spiritualismo passivo, un fatalismo per cui tutto quanto è semplicemente iniziativa di Dio, dove noi non contiamo niente. Non è vero. È meraviglioso come Dio ha pensato la nostra natura umana, che in Cristo si svela compiutamente e che senza Cristo non potevamo capire. La natura umana è capace di generare in sé l'incontro, per la potenza di Dio, proprio dell'opera di Dio, di fare le opere di Dio. Dio opera nell'uomo. Noi possiamo, con Lui e non senza di Lui, vivere secondo Cristo. Infatti questa è la santità, avevamo accennato prima, il fatto che un martire è come un pezzo del corpo di Cristo, lo è veramente, in realtà ogni battezzato lo sarebbe. Cioè, quando ci avviciniamo a qualcuno che lascia fino in fondo spazio alla grazia e con la sua povera debolezza però dà il suo assenso a Dio, Dio opera in lui e noi abbiamo finalmente appunto l'incontro con la manifestazione del compimento della creazione, ovvero sia Dio ci ha creato per arrivare a questo punto. Questo però non si fa senza libertà, e la nostra libertà è definitiva. Quando definiamo Maria madre di Dio, noi stiamo definendo la carne capace di questa esperienza, ognuno per la propria missione, ognuno per quello che gli concerne, quello che la provvidenza ha riservato a lui. Ognuno di noi nelle sue opere è chiamato a essere oggetto della grazia, sede di una potenza di Dio che si manifesta particolarmente e che è la cosa che noi celebriamo in tutti i sacramenti. Nel battesimo noi veniamo uniti alla Santissima Trinità, immersi in Lui. Nella cresima veniamo unti come Cristo per avere la sua missione, avere il suo principio di azione, lo Spirito Santo nella carne che l'uomo ha. Può veramente scendere lo Spirito Santo? Nell'Eucaristia noi diventiamo un corpo solo con Cristo. Nel sacramento del matrimonio gli sposi diventano immagini di Dio compiutamente, Dio è in mezzo a loro. Nel sacramento dell'ordine il ministro del sacerdozio di Cristo, per esempio nel secondo grado, compie proprio le opere di Cristo, dice io ti assolvo, questo è il mio corpo, ma chi è che lo dice? È Cristo che lo dice per mezzo della sua povera carne, è veramente Dio. Entra nella vita delle persone con i sacramenti e nel sacramento della riconciliazione il perdono di Dio viene mediato dalla carne umana. Dio ha scelto di introdurci nella sua vita, di darci la sua vita. Noi possiamo essere luogo dove si genera l'opera di Dio. La fede non è una consolazione per stare un po' meglio in questa vita. La fede è quel movimento, quel dono di grazia, quella virtù teologale, per cui è nello stesso tempo teologale, cioè un dono di Dio, ed è virtù, va esercitata, implica il nostro atto, implica la nostra libertà, per cui l'uomo diventa spostato dal suo centro, dal suo ego, al tu che è Dio, si abbandona compiutamente alle parole e alla potenza di colui nel quale crede, abbandonando l'assolutizzazione della propria intelligenza e delle proprie forze per arrivare a vivere secondo Dio. La vita secondo Dio è quella che abbiamo contemplato in Maria, è quella vita che vede in sé generare la potenza di Dio, è quella vita che canta l'opera di Dio, è quella vita che sa iniziare a vivere secondo una nascita costante in Dio, perché Dio ci genera ogni giorno, come dice il Salmo secondo, mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. C'è un quotidiano reiterare la meraviglia dell'irruzione di Dio nella nostra vita. Una cosa che è l'incontro straordinario fra la nostra libertà e la generosità, l'amore di Dio. Maria è madre di Cristo, Maria è madre di Dio. Ogni cristiano è fratello, sorella, madre di Cristo, secondo la parola che abbiamo nel Vangelo, perché ognuno di noi è chiamato a essere canale, ognuno per la propria provvidenziale situazione, ognuno per il ruolo peculiare che ha nel corpo più grande di Cristo che è la Chiesa, essere canale dell'azione di Dio nel mondo.
E siamo al termine del nostro cammino quaresimale. Grazie a Don Fabio Rosini per questi 18 incontri. Grazie a tutti voi per averci seguito. A chiudere l'incontro odierno e dunque anche l'intero itinerario è una preghiera del cardinale Carlo Maria Martini.
O Maria, davanti al tuo mistero noi siamo impotenti e muti. Tu hai sperimentato la forza dell'amore di Dio per noi. Hai sperimentato a tue spese in quale misura tuo figlio si sia abbandonato alle nostre mani, sfuggendo alle tue. Hai sperimentato la nostra cattiveria verso di lui e hai partecipato alla sua bontà, alla sua dedizione inerme. Ottienici per tua intercessione di sperimentare la forza dell'amore di Dio e di accettare come tu hai accettato di divenire compartecipi della sua azione potente. Ti chiediamo, Madre di Gesù, un cuore semplice, umile, paziente, abbandonato a Dio, capace di diffondere intorno l'accettazione filiale del piano di Dio che trasforma il mondo.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. 18° incontro. La Theotokos. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.